Buonasera, anche quest'anno, per il sesto anno, giungiamo al termine del nostro semestre didattico della Scuola per la Buona Politica di Torino. E quest'anno, dedicata al capitalismo in molti dei suoi aspetti, diciamo riguardato da molti punti di vista, lo stesso tema sostanzialmente sarà anche oggetto del consueto, da sei anni tradizionale, seminario autunnale della scuola, seminario che si terrà dal 10 al 12 ottobre, quindi segnatevi la data. Non sappiamo ancora se si terrà qui oppure nel nuovo campus sul Lungodora, semplicemente che noi, la nostra sede è questa, ci siamo molto affezionati, ci si sta molto bene, là è più ampio. Dico più ampio perché con le ultime risorse materiali della scuola, poi il futuro, diciamo che è nel grembo di Giove. Abbiamo cercato di fare uno sforzo in più, sempre sul filo dell'amicizia. I nostri invitati sono in realtà degli amici, ecco, che condividono, diciamo, la nostra stessa sensibilità sui problemi. Ecco, no? E il seminario di quest'anno sarà una cosa piuttosto ampia, oltre a quattro italiani, farò la presentazione, gli altri italiani sono Luciano Gallino, Marco Revelli e Remo Bodei. Ci saranno quattro non italiani, voi sapete bene, noi non puntiamo sul richiamo, anche se a volte alcuni dei nostri amici sono nomi di molto richiamo, come è il caso di questa sera. E si tratta di Mark Bevier, uno dei massimi studiosi esperti dei problemi di globalizzazione e di governance globale, di Bruno Terré, un economista francese specialista sui problemi della finanza internazionale, di Emilios Christodoulidis, che è un ovviamente l'origine greca, ma è un giurista, un filosofo giurista che insegna in Scozia, e di Francisco Laporta, un grande intellettuale spagnolo. Ecco, sembra una barzelletta, c'è un americano, un francese, un inglese, uno spagnolo, con quattro italiani, e il tema sarà capitalismo e democrazia, visto in vari aspetti. Fra poco sul sito della scuola e non solo troverete il programma compiuto di questo nostro seminario conclusivo dell'anno 2013, vi ripeto, 10 e 12 ottobre. E ve lo volevo dire in anteprima, ma intanto concludiamo il nostro semestre didattico. E per concludere il nostro semestre didattico, sempre appellando all'amicizia, abbiamo chiesto a Serge Latouche, che per mia fortuna non ha bisogno di presentazioni, quindi salto sulla identità del nostro amico. Mi abbiamo chiesto a Serge Latouche di affrontare il tema più globale, absit in iuria, non nel senso in cui globale e globalizzazione vengono usati correntemente, e cioè di darci uno sguardo sulla profondità storica, da dove vengono i problemi che abbiamo e verso dove andiamo, ammesso che ci sia un dove verso il quale stiamo andando. Ma su questo ascoltiamo direttamente Serge Latouche, non prima di averlo davvero ringraziato con amicizia di essere con noi. Prego, Serge.
Grazie Michelangelo. Allora, grazie all'invito da parte del Michelangelo Bovero, che siamo amici da alcuni anni già, pensavo tre anni, ma mi ha ricordato che si tratta di più di 10 anni quasi. E grazie alla Scuola per la Buona Politica di Torino. E infatti l'invito era all'inizio per introdurre il corso, ma come il mio discorso è abbastanza generale, si può farlo in introduzione e anche in conclusione. Allora è diventato finalmente, per ragioni pratiche, è diventato il discorso di conclusione di questo corso di quest'anno. Allora, da dove e verso dove? Ma prima si deve dire oui, sì, ma dove siamo ora? Penso che la risposta migliore è stata data dal più grande filosofo del nostro tempo, Woody Allen. Woody Allen ci dice: siamo all'incrocio di due strade. L'una porta alla scomparsa della specie, l'altra alla disperazione totale. E lui aggiunge: speriamo che l'uomo farà la buona scelta. Allora, effettivamente, siamo più precisamente, perché dal momento che siamo in crisi non siamo più così come prima sulla strada della scomparsa dell'umanità, perché si sa che ora emettiamo un po' meno di gas effetto serra, per esempio, perché l'economia è rallentata. Ma invece abbiamo più disoccupati, più disperati, ci sono anche dei imprenditori che si suicidano. Allora siamo sulla strada, più esattamente nell'incrocio, ma perché incrocio? Perché sempre nostri governi dicono che vogliono al medesimo tempo l'austerità e il rilancio della crescita. Ciò che l'ex ministressa dell'economia francese Christine Lagarde, che oggi è presidente del Fondo Monetario Internazionale, ha sintetizzato con un neologismo in francese, rilance, che purtroppo non funziona in italiano, rilance, che è la contrazione di rigore, rigueur, e rilancio, relance. E allora ora siamo piuttosto su l'incrocio, ma più verso la strada della disperazione. Che cos'è la strada di
disperazione? Questa è la strada. Sulla strada della disperazione passa.
Sì, allora è quella di una società di crescita senza crescita. Si deve ricordare la parola della grande filosofa dopo Woody Allen, Hannah Arendt, anche ebrea, non a caso, che diceva niente di peggiore che una società lavorista senza lavoro. Precisamente siamo a questo punto, la società di crescita senza crescita è la medesima cosa che una società lavorista senza lavoro. È la cosa più terribile, perché almeno una società di crescita, quanto c'è la crescita, distrugge l'ambiente, sfrutta il terzo mondo, eccetera, ma almeno c'è occupazione, piena occupazione, come l'abbiamo conosciuto nel trentennio d'oro, c'è il finanziamento, le tasse rientrano, c'è denaro per finanziare, fare l'educazione, la cultura, la salute, eccetera, la sanità, tutto questo. E allora, ma una società di crescita senza crescita è terribile, perché c'è l'austerità, si taglia tutti i bilanci pubblici, e poi c'è la disoccupazione, che è una tragedia per i disoccupati, sempre più una tragedia, sempre più forte. Allora, per capire dove, verso dove andiamo, si deve effettivamente rintracciare il percorso da dove veniamo e poi verso dove stiamo andando. Allora, veniamo da una società di crescita. Che cos'è una società di crescita? È una società, è un altro nome del capitalismo, ma più precisamente è una società che è stata fagocitata da una economia di crescita. E che cos'è una economia di crescita? È una economia, la nostra, che non ha per fine che la crescita per la crescita, non la crescita per soddisfare i bisogni, che sarebbe una cosa ragionevole, ma la crescita per la crescita. E per questo ripone su una triplice illimitatezza. Illimitatezza nella produzione, e significa illimitatezza nella distruzione delle risorse rinnovabili e non rinnovabili, illimitatezza nella creazione dei bisogni, vedete che si deve sempre creare dei bisogni sempre più superficiali, artificiali, e illimitatezza naturalmente, la conseguenza delle due prime, nella produzione dello spreco, dell'inquinamento dell'aria, della terra e dell'acqua. E allora questa economia di crescita ha fagocitata la società, e possiamo dire che il momento nel quale l'economia ha divorato totalmente la società può essere quando si è parlato della globalizzazione, che non è non è solo la mondializzazione dei mercati, è la mercificazione del mondo, lo stadio supremo dell'onnimercificazione del mondo. Se si deve dare una data, direi scegliero 1989, con la caduta del muro di Berlino, la fine del secondo mondo, che al medesimo tempo è la fine del terzo mondo, e c'è il trionfo del mondo unico con un pensiero unico, significa il trionfo dell'uomo a una dimensione di Marcuse e del homo economicus degli economisti. È l'economicizzazione totale, quasi totale del mondo. Allora, sì, è il capitalismo. Basta pensare alla parola di Marx, accumulate, accumulate, è la legge e i profeti. Ha detto che accumulate, che cosa significa? È la crescita. L'accumulazione del capitale è la parola marxista per designare la crescita. E ha detto che la crescita è l'essenza del capitalismo. Ma del capitalismo dell'Ottocento, non veramente del capitalismo della Firenze del XIV secolo o della Venezia del XII secolo o della Genova. Bon, no. Allora si deve capire, per meglio capire da dove veniamo, dobbiamo demistificare il grande racconto della storia occidentale, il mito del capitalismo industriale. E partirei, per capire questo, per non risalire precisamente alla Firenze del XIV secolo, dobbiamo partire dal momento cruciale dell'illuminismo e di Adam Smith, Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, 1776. Si può parlare dell'utopia smithiana, il sogno di Adam Smith. Qual è il sogno di Adam Smith? Il sogno di Adam Smith è che con il rovesciamento dell'etica tradizionale tutti possono diventare più ricchi. Questo è il fatto che non dobbiamo fondare la società sulla simpatia, sulla generosità, eccetera, ma sull'avidità, come si insegna ancora oggi nelle business school. Greed is good, l'avidità è una buona cosa. Per essere più preciso, è Bernard de Mandeville che è all'origine di questa svolta nell'etica occidentale. E allora il famoso mito della mano invisibile, che se facciamo un buon pasto non lo dobbiamo alla generosità del nostro macellaio, del nostro dell'enoteca, del panettiere, no, lo dobbiamo al fatto che ricercano di fare il profitto massimo.
E allora questo gli dice, la conseguenza è ciò che gli economisti, grande mito degli economisti, il mito sul quale è fondato ancora oggi tutta la politica della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, che nella lingua sacra degli economisti, che non è il latino ma l'inglese, il trickle-down effect. Il trickle-down effect, si dice effetto di percolazione, di diffusione, che sgocciolamento, perfetto, grazie. E i ricchi diventeranno, con il liberismo, con il laissez-faire, i ricchi diventeranno più ricchi, ma i poveri diventeranno ricchi. I popoli ricchi si arricchiranno, ma i popoli poveri saranno sviluppati. Allora questo è una truffa per un secolo. Per un secolo tra 1776 e 1850 più o meno, i ricchi sì, diventano più ricchi. La borghesia inglese si arricchisce enormemente, in un modo fantastico, ma il popolo inglese no. E questo lo sappiamo, ma non vogliamo ricordarlo. Lo sappiamo, basta rileggere Dickens, Tempi difficili. La povertà, la miseria, prima c'era la povertà, ma la povertà diventa nell'Ottocento miseria. È ciò che Marx ha analizzato come proletarizzazione. Cosa significa la proletarizzazione? Significa che i piccoli artigiani, i piccoli contadini diventano dei senzatetti, dei borboni, dei poveri, dei miseri. E questo che possiamo ancora osservarlo oggi in Cina. Cosa significa? La Cina si sviluppa. Cosa significa? Significa che 200 milioni di cinesi sì, diventano più ricchi, ma 800 milioni di cinesi sono trasformati in Mingong, in proletari, si accumulano nelle periferie di Shanghai e altre città, periferie inquinatissime, dove muoiono, dove si suicidano, eccetera, che conoscono questa miseria incredibile che conosceva il proletariato inglese di Liverpool, di Manchester, ancora nell'Ottocento. E allora, cosa è successo? È successo che, come succede nella storia, l'utopia di un giorno grazie a alcune circostanze storiche diventa una realtà, ma non a caso diventa una realtà perché c'è una mutazione del capitalismo che diventa un sistema termoindustriale, come lo dice Jacques Grinval e Alain Gras, che mi sembra la parola termoindustriale, c'è la parola thermos in greco, il fuoco, il caldo, e ha trovato, ha fatto, come dice Alain Gras, che ha fatto un bel libro su questo, ha fatto la scelta del fuoco, e a questo punto può sfruttare l'invenzione delle macchine a fuoco, permette di sfruttare un dono della natura che per milioni di anni l'uomo non faceva niente di questo dono, l'energia fossile. Il carbone prima e il petrolio, perché l'ingegnosità umana può inventare dei strumenti fantastici, del trattore al computer, ma senza energia non funziona, non funziona. È l'energia che permette di accrescere la produzione di un modo incredibile. Basta pensare che ogni volta che si fa il pieno della macchina, del serbatoio della macchina, 30 litri di petrolio, è come mettere il lavoro di un operaio per 5 anni a tempo pieno. Ha detto una potenza incredibile e quasi gratuita. E per questo che il petrolio, come lo dice bene un esperto americano, Richard Heinberg, in un libro bellissimo, The Party is Over, la festa è finita. La crescita è uscita dai pozzi di petrolio e finirà con loro. E siamo precisamente a questo momento. Allora, grazie al carbone, prima, che permette il funzionamento delle macchine a vapore, poi al petrolio dopo, allora il sistema termoindustriale ha prodotto una quantità talmente enorme di prodotti che l'effetto sgocciolamento si è prodotto per gli operai inglesi, non si è prodotto per i tissatori indiani, di cui Marx diceva che le ossa imbianchevano le pianure del Gange. E perché non solo l'inizio per un secolo il capitalismo inglese non ha arricchito il proletariato inglese, ma ha impoverito tutto il resto del mondo, i cinesi, gli indiani, eccetera. Questo si chiama nel Marx, capitolo 15 del libro primo, l'accumulazione primitiva. E allora, ma per un secolo questo sistema non funzionava perfettamente. Ogni 10 anni c'era una crisi ciclica che buttava nella miseria di nuovo milioni e milioni di operai, eccetera. Poi c'era la ripresa, il rilancio della crescita, c'era un arricchimento e poi 10 anni dopo di nuovo la miseria. Solo probabilmente alla fine, un po' prima della Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, per noi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il sistema ha trovato la soluzione che pensava essere la soluzione finale, che la crescita per l'eternità. Che questo abbiamo creato il mito della crescita su questo periodo di 30 anni, che è una piccola parentesi nella storia del capitalismo e nella storia del mondo. E allora è basata su questa, la ricetta è basata sul il marketing che compone tre molle: la pubblicità, il credito e l'obsolescenza programmata. La pubblicità crea il desiderio di consumare. Allora lei è molto importante, trasforma il desiderio in bisogno, o piuttosto il bisogno in desiderio, perché il bisogno è limitato, il nostro stomaco è limitato, ma il desiderio è infinito. Allora si deve far credere che consumare permette di soddisfare non solo il bisogno, ma il desiderio. E allora la pubblicità ci rende insoddisfatti di ciò che abbiamo per far desiderare ciò che non abbiamo e dobbiamo desiderare sempre di più. Per questo questa società non è una società dei consumi, non è una società di abbondanza, è veramente una società di scarsità, perché siamo sempre insoddisfatti di ciò che abbiamo e dobbiamo, e il desiderio cresce più velocemente e deve crescere più velocemente che i mezzi per soddisfarlo. La seconda molle è il credito, perché se non abbiamo i poveri, non ho i mezzi per comprare questi beni creati, ci sono degli organismi filantropici, le banche, che sono pronti a dare il denaro, ma con un tasso di interesse, non si deve esagerare, ma per consumare. E c'è così che si fa crediti, se ci sono creati delle montagne di credito, che negli Stati Uniti hanno raggiunto il massimo con i crediti ninja, che non sono le tartarughe ucciatrice giapponese, ma ninja per no income, no job, no asset. Allora si dà dei crediti a dei operai che non hanno un reddito, sono in disoccupazione, non hanno un patrimonio e no job, no income, no job, non hanno lavoro. E allora com'è possibile? È possibile perché per 30 anni, dopo il trentennio d'oro, hanno immaginato per fare, di prolungare la crescita infinita con una crescita fittiva, una fuga avanti, che è stato soprattutto propagato da, come si chiama, cioè, questo mago responsabile della Fed, non è importante. E allora si dice, potete indebitarvi perché per comprare la casa, perché come con la speculazione immobiliare il prezzo della casa aumenta sempre e alla fine siete proprietari, potete... E ha funzionato ancora per 30 anni, poi tutto è crollato con la crisi dei subprimes, che precisamente sono il rifinanziamento di questi crediti ninja. E il terzo, allora, se siete allergici alla pubblicità, se non volete prendere crediti, ma siete ancora obbligati di consumare perché l'obsolescenza programmata. E questo è il tema del mio ultimo libro, Usa e getta, le folie dell'obsolescenza programmata. Allora, per esempio, questo bel computer, subito non funziona più. È perfetto, bello, tutto... ma non so che forse che non so che si funziona. Sì, vieni perché non è andato via. Allora si torna dal negozio e il discorso del negoziante è quello. È il disco duro che è morto. Computer a 3 anni, normale. Allora cosa fare? Si potrebbe comprare un disco nuovo, costerà 150 euro, ma forse che 3 mesi dopo sarà la carta madre,
la scheda logica
che E poi è così. Allora il consiglio è buttare il computer e comprare uno nuovo. Precisamente ci sono dei nuovi che sono appena arrivati dalla Cina, costano poco, sono fatti con un lavoro non pagato, eccetera. E così ogni mese partono dagli Stati Uniti 500 navi piene di computer e di telefonini, eccetera, che invece che contengono dei metalli preziosi, dei risorse rari che fra poco mancheranno, e invece di rendere servizi vanno a inquinare le falde freatiche della Nigeria, del Ghana, dove sono sbarcati in un modo selvaggio, e che in più rendono i bambini che cercano di recuperare le cose, fanno bruciare la plastica e prendono la diossina, eccetera. L'orrore totale. Allora, questo, e concludo su la storia da dove veniamo, questa società di crescita, così che diventano poco a poco con il dopoguerra la società dei consumi, il tardo capitalismo, questa società non è né sostenibile né auspicabile. Né sostenibile, lo sappiamo bene ora, abbiamo un indice quasi scientifico, almeno, che l'impronta ecologica. Va detto, il peso del nostro modo di vivere, produrre, consumare, sprecare, sul pianeta. Viviamo in un pianeta finito, 51 miliardi di ettari, gli ettari che possiamo sfruttare per produrre, consumare, inquinare, sono limitati, 12 miliardi più o meno di ettari bioproduttivi, come dicono gli esperti, e come siamo più o meno 7 miliardi, possiamo sfruttare, senza compromettere il futuro del pianeta, dell'umanità, sfruttare più o meno 2 ettari. È la linea nera su questo grafico. Si vede già che mediamente, e sono tutti i paesi del mondo, 140, 150 paesi più o meno, si vede immediatamente che mediamente l'umanità soprappassa la capacità di rigenerazione della biosfera. Va detto che il nostro modo sul grafico è superiamo di 30%, ma questo è già un po' vecchio, oggi è 50%. E allora anche malgrado l'assistenza tecnica dei paesi del sud del mondo, che sono tutti coloro che hanno un'impronta molto bassa, come i Burkinabè del Burkina Faso, che se tutti vivevano come loro il pianeta potrebbe sopportare 23 miliardi di abitanti, ma invece c'è la tendenza a vivere come gli americani, il sogno americano. Il sogno americano è l'incubo dell'umanità, finalmente. Allora il sogno di Adam Smith, che era il sogno americano, è diventato l'incubo dell'umanità, non solo perché non è sostenibile, ma anche perché non è auspicabile. Non è auspicabile, allora ora c'è un istituto inglese che si chiama la New Economics Foundation, che cerca di valutare la felicità e lo fa facendo 3 dimensioni: l'impronta ecologica, la speranza della vita e una dimensione soggettiva che chiamano subjective well-being, il sentimento di felicità, di benessere, sì. E allora il risultato interessante, si vede che gli Stati Uniti hanno il più grande prodotto interno lordo, a capita sono al rango 4, come l'indice dello sviluppo umano sono al rango 10, un po' meno, ma per la felicità sono al rango 150. È così interessante che tutti i paesi ricchi, finalmente la conclusione di questo, che la crescita non porta neanche alla felicità. Invece, quali sono i paesi che, da questo di punto di vista, si chiama Happy Planet Index, indice della felicità planetaria, possiamo dire. Allora si vede che sono i paesi che sembrano, alcuni paesi che sembrano molto poveri, Vanuatu, ma il Vanuatu nel Pacifico, fanno l'amore piuttosto che la guerra economica. Allora ballano, fanno tutte le cose, hanno una qualità di vita, il paese non è troppo inquinato di più, eccetera. Allora è interessante perché si vede che così non solo non ho tempo di sviluppare, perché sarebbe ancora qua domani, anche la settimana prossima. Ma si vede che la promessa della felicità, perché la promessa della modernità, che l'ha detto il primo vostro Cesare Beccaria, la massima felicità divisa dal massimo numero, elle a detto dopo Bentham, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et allora è tradita, questa promessa è tradita e si verifica oggi più che mai. Bon, allora dobbiamo uscire dalla società dei consumi, ma per andare verso dove? Allora siamo là davanti a un bivio che potrei sintetizzare per riprendere una parola di, non mi ricordo più, quel teorico Engels, credo, che diceva socialismo o barbarie, direi ecosocialismo o barbarie, o come l'ha detto Paolo Cacciari in un piccolo libretto, decrescita o barbarie, o ancora decrescita scelta o decrescita forzata. Andiamo, e questo aveva ragione Woody Allen quando diceva andiamo verso la scomparsa dell'umanità. Sembra che gli esperti dicono che viviamo ora la sesta scomparsa delle specie. La quinta scomparsa è quella che ha avuto luogo 65 milioni di anni fa, che ha visto la scomparsa delle dinosauri, degli brontosauri, eccetera, dei mammut. Bon. Ma la nostra ha tre differenze con la quinta, che si svolge a una velocità terrificante. Le specie scompariscono alla velocità di 50 a 200 al giorno. Al giorno, va detto che nel momento nel quale parlo ci sono delle specie che scompariscono. Naturalmente non sono così visibili che le specie che si può vedere a due passi nel Museo della Storia Naturale nell'ospedale San Giovanni, si vede un sacco di specie che sono raccolte nell'ultimo secolo e che oggi non esistono più. Ma non sono 200 al giorno. Queste specie sono soprattutto delle batterie nel sottosuolo delle foreste tropicali e equatoriali che distruggiamo. Ma sono delle risorse della biodiversità che scompariscono. Poi la seconda differenza è questa scomparsa è generata dall'attività umana, che si chiama ora viviamo un'era geologica che gli esperti oggi hanno battezzato antropocene. Antropocene va detto che l'attività umana ha un effetto sulla biosfera per la prima volta nella storia. E poi la terza differenza è che l'uomo potrebbe essere la vittima di questo processo. Allora, di fronte a questo fenomeno, naturalmente non si può parlare solo di crisi, ma è più giusto di parlare di collasso, come Joseph Tintner, che ha scritto un libro famoso, The Collapse of Complex Societies, o Jared Diamond, che ha scritto un best-seller che si chiama Collapse, Collasso. E allora l'abbiamo recentemente anche è uscito dalla Bollati Borrighieri un piccolo libretto fatto da quattro autori, che è il risultato di un convegno organizzato da un amico, Yves Cochet, che oggi deputato europeo è stato ministro dell'ambiente della Francia durante il governo di Jospin, e ha convocato all'Assemblea nazionale un convegno sul tema dove va il mondo precisamente. E abbiamo raccolto una parte, quattro contribuzioni, che è stato tradotto in italiano, dove va il mondo 2012-2022, un decennio incontro alle catastrofi. E allora avevo intitolato la mia relazione, la caduta dell'impero romano non avrà luogo, ma l'impero di Carlo Magno va per crollare. Allora cosa volevo dire? Volevo dire che non ci sarà una catastrofe, non credo che ci sarà una catastrofe unica finale, ci sarà tante catastrofi, un giorno Venezia sparirà sotto l'acqua, un altro giorno una centrale nucleare esploderà, un altro giorno ci sarà così. E poco a poco, naturalmente, l'umanità ha la capacità di adattarsi a tutto questo. L'impero romano non è mai sparito, c'è forse che viviamo ancora dentro l'impero romano. Pierre Legendre ha fatto un libro così, come siamo ancora sui basi dell'impero romano. Ma naturalmente non è più l'impero romano dal tempo degli Antonini. Ma una cosa che per me è purtroppo tragica e certa è che la costruzione europea di Carlo Magno, che ha durato 50 anni, che era contro tendenza storica, lui ha cercato di restaurare l'impero romano, ma dopo 50 anni tutto è crollato. È la cosa che succede con l'Europa di Jean Monnet e che lo viviamo oggi, l'Europa dell'Unione Europea. E allora questo significa che nostro sistema, nostra società, come l'abbiamo conosciuto, è in via di scomparsa. Allora come possiamo uscire? Ho detto che questo ci porta all'uscita della società dei consumi, che oggi non funziona più. E allora siamo davanti a questo bivio, o barbarie o decrescita. Allora la proposta della decrescita, naturalmente, è una proposta di un'utopia concreta. Ha detto che la concezione è di rompere con la logica sul quale è basata la società dei consumi. E questa logica è la logica della dismisura, dell'ubris. E le tre dismisure, che illimitatezza, eccetera. Dobbiamo ritrovare questo senso. E questo è l'utopia delle otto R, il circolo virtuoso delle otto R. Primo, cambiare valori. Dobbiamo uscire dall'imperialismo dell'avidità, del greed, che questa svolta del Settecento. Dobbiamo ritrovare l'altruismo, la cooperazione e soprattutto anche un altro aspetto della rivoluzione della modernità era di dominare, distruggere, asservire la natura. Dobbiamo ritrovare il senso che l'uomo fa parte della natura e vivere in armonia della natura, trattare la natura da buon giardiniere, non da predatore, come lo facciamo oggi. Poi cambiare i concetti con i quali apprendiamo la realtà, poi ristrutturare. Si può dire che i primi due R sono il cambiamento del software, o come direbbero i vecchi archeo-marxisti, della superstruttura, ma si vede che la superstruttura comanda l'infrastruttura da un certo punto di vista, e dobbiamo cambiare il hardware, va detto, i rapporti di produzione, ciò che produciamo, il modo di produrre. Poi una forma importante, demondializzare o rilocalizzare, ritrovare non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista antropologico. Ridistribuire. Perché abbiamo un modo le disuguaglianze, questo sistema ha portato, soprattutto negli ultimi anni, a delle disuguaglianze incredibili, che portano naturalmente disuguaglianze ecologiche e economiche. Poi ridurre l'impronta ecologica, ridurre lo spreco, ridurre il sovraconsumo, ma anche ridurre e gli orari di lavoro, lavorare meno per guadagnare di più, per vivere meglio, soprattutto per vivere meglio e per lavorare tutti. Poi riutilizzare piuttosto che l'usa e getta, e finalmente riciclare. Ma questo dà un orizzonte di senso, perché è come un negativo, una foto negativa della realtà della società dei consumi. Ma come lo dico spesso, la decrescita non è un'alternativa, è una matrice di alternative. Non si farà una società della decrescita nel medesimo modo nel Chiapas e nel Texas, perché una volta liberata dell'unidimensionalità dell'economia si ritrova il pluralismo delle culture. Allora ogni società deve inventare il suo futuro dentro l'orizzonte di senso della decrescita. Ma si dice si deve avere una proposta concreta. Allora la proposta concreta per la Francia in 2007, l'ho presentato in un articolo del Monde Diplomatique come un programma elettorale, tra virgolette, in 10 punti. Questo è tutto, voilà, il programma, lo faccio passare velocemente per arrivare alla conclusione, per non abusare della vostra pazienza, come Catilina, quousque tandem Catilina. Oh no, un po' meno veloce, torniamo. Allora, primo, recuperare un'impronta ecologica uguale a un pianeta, ma detto che, perché oggi se tutti vivevano come gli italiani o i francesi, ci vorrebbero 3 pianeti. Allora, dobbiamo ridurre di 75% la nostra impronta ecologica. Ma poco a poco, e poi non si tratta di consumare meno, ma di consumare meglio, va detto. Non consumare 10 lavatrici nella vita, ma una buona, solida. Integrare i costi di trasporto, e far pagare i trasporti il costo reale. Ha detto che ogni giorno ci sono 8.000 camion che vanno dalla Francia all'Italia, dall'Italia alla Francia. Ma per trasportare che cosa? Per trasportare l'acqua San Pellegrino dall'Italia alla Francia e l'acqua d'Evian dall'Italia alla Francia. Davvero è necessario distruggere il pianeta per fare questo. Viviamo, come diceva mio maestro Ivan Illich, viviamo in un mondo che si dovrebbe chiamare l'assurdistan, il paese dell'assurda. Qualcuno che arriverebbe da Mars, da un altro pianeta, dire, ma sono pazzi questi, non solo sono pazzi questi romani, ma anche questi, tutti gli uomini. Poi rilocalizzare le attività, poi restaurare l'agricoltura contadina, perché l'agricoltura produttivista distrugge la salute, ma distrugge anche la terra, perché distrugge la vita. Che cosa sono i pesticidi? Sono biocidi. Uccidono la vita dei parasiti, sì, ma anche la vita di tutte le batterie necessarie alla produzione del suolo, e trasformano poco a poco la terra in deserto. 15 milioni di ettari ogni anno sono trasformati in deserto. Per il momento compensiamo distruggendo 15 milioni di ettari di foresta equatoriale e tropicale nell'Amazzonia, nell'Indonesia, nell'Africa, ma fra poco non ci sarà più un albero da tagliare, allora il deserto crescerà fino alla distruzione finale. Poi, piuttosto che lavorare sempre di più, produrre ancora di più, quando si può produrre di più en lavorando meno, si deve naturalmente lavorare sempre meno per produrre la medesima cosa. Poi favorire la produzione dei beni che non sono mercificati, ma che producono, che sono alla base, spiegano il paradosso della felicità. Perché i paesi poveri, tra virgolette, economicamente, hanno la felicità? Perché possono avere una vita più ricca vita familiare, vita con gli amici, fare la festa, l'ozio, eccetera. E questi sono i beni relazionali, vivere bene con l'ambiente nel quale viviamo. Poi ridurre lo spreco di energia. Allora, per la Francia ho proposto di ridurre di un fattore 4, perché c'è un'associazione di ingegneri Negawatt che ha calcolato che potremmo godere del medesimo comfort condividendo da 4 il consumo di energia, strutturando meglio le case, eccetera. E poi, naturalmente, la pubblicità, essendo il veicolo della colonizzazione dell'immaginario, ridurre il più possibile la pubblicità e fare una moratoria sull'innovazione tecnico-scientifica per favorire l'agricoltura biologica, la medicina ambientale, eccetera, e soprattutto democratizzare la ricerca scientifica, che non sia più tra i mani dell'oligarchia economica finanziaria, ma davvero, e poi riappropriarsi della moneta. Se la moneta è un bene comune, come lo diceva Aristotele, allora non dobbiamo lasciarla tra i mani delle banchieri privati. Dobbiamo riappropriarsi. Questo è, come diceva il generale de Gaulle, nostro vasto programma. Bon, allora, e finalmente si capisce che di fronte alla crisi che conosciamo, perché la crisi è scoppiata il 14 settembre 2008 più o meno con il crollo della banca Lehman Brothers, e che questo programma era stato fatto prima. E allora per soluzione, per affrontare la situazione oggi, direi che 3 di questi punti sono particolarmente importanti: demondializzare o rilocalizzare. Ho letto sulla Repubblica di oggi che ogni mese ci sono 400 imprese in Italia che chiudono, va detto, di migliaia di operai di più. Ma perché chiudono? Perché non possono più sopportare la concorrenza, la guerra economica. Allora dobbiamo dire chiaramente che questo gioco di massacro su scala globale deve finire, dobbiamo demondializzare. Poi, secondo punto, la riconversione ecologica, un grande piano, ho parlato per l'agricoltura, ma non solo per l'agricoltura, anche c'è la crisi dell'industria automobile, della Fiat, ma non solo della Fiat. Si doveva pensare da molto tempo, perché si sa da più di 30 anni che l'industria automobile non ha futuro, e si deve programmare una riconversione, come l'aveva proposto Maurizio Palante. Si può fare gli attrezzamenti di coinventazione, eccetera. Bon. E poi ci sono molte riconversioni da fare. E finalmente la terza cosa è ridurre gli orari di lavoro, come l'ho detto, per lavorare tutti, perché la cosa più drammatica di oggi, naturalmente, è la disoccupazione. E la decrescita non è per la disoccupazione, deve ritrovare piena occupazione. Naturalmente non dico che è un programma facile, perché la rottura politica deve essere la rottura con tutta la logica ora di tutte le istituzioni internazionali, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea. Abbiamo molte da affrontare e per riabilitare un protezionismo, perché il libero scambio, la concorrenza leale e non, come si dice a Bruxelles, Ma se la concorrenza è libera è sempre sleale, perché mettiamo in concorrenza dei paesi che hanno una fiscalità diversa, delle leggi sociali diverse, delle leggi ambientali diverse. Allora il libero scambio è il protezionismo più feroce dei predatori. E allora dobbiamo difendere naturalmente, e tutti, anche i cinesi devono difendere il loro modo di vivere, la loro agricoltura, per evitare questi proletarizzazione del popolo. E naturalmente questo è totalmente a controsenso della politica di oggi, a livello del protezionismo, dell'euro, eccetera. Allora direi, per concludere, che purtroppo siamo già sulla strada della barbarie. Se che questo è stato anticipato da un autore di fantascienza alcuni anni fa, che lui penso non era pagato dalle lobby del petrolio come colui di cui parliamo prima, in aparte tra di noi, che con questo bel film Il sole verde, dove si vede come se fosse fantastico, siamo come anche a livello politico, come l'ha dimostrato il teorico inglese Colin Crutch, all'ora della post-democrazia, non siamo più. Va detto, una democrazia, lui dice, post-democrazia è una democrazia che è corrotta dai lobby e dall'oligarchia finanziaria, che è totalmente manipolata, controllata. E allora dobbiamo uscire da questa strada, ritrovare la saggezza della lumaca. Si sa che la lumaca è al medesimo tempo il simbolo del slow food, perché ha la saggezza della lentezza, ma ha un'altra saggezza, secondo Illich, che lei, la chiocciola, costruisce la sua casa, anche lei obbedisce all'inizio alla ragione geometrica, che vuol dire la logica della crescita, crea le alveole, una ciascuno, che è molto più grande, ma dopo la quarta si ferma e torna indietro, perché se faceva una quinta, tutta la sua vita sarebbe sporcata, non potrebbe più, perché sarebbe 16 volte la precedente. Allora lei fa la decrescita, è più intelligente di noi. Allora dobbiamo ritrovare questa saggezza. E questa è una sfida politica, perché per fare questo ci vuole tre cose, tre C, convinzione, coraggio e consenso. E queste tre C mancano purtroppo. I nostri uomini politici non hanno più convinzione, non hanno nemmeno coraggio e purtroppo il popolo non ha il consenso per fare una politica, uscire dalla società di consumi. Purtroppo probabilmente sarà come nella commedia di Dario Fo sul cambiamento climatico: quando saremo pronti a farlo sarà troppo tardi, coglioni. Grazie.
Temo che abbiamo soltanto un'ora per raccogliere un centesimo degli stimoli che ci ha dato Serge Latouche. Ho già una pagina di domande, ma non le voglio, mi rifaccio poi a cena, alcune, non tutte, quindi chi vuole la parola? Senta, però se non viene qui non la sente nessuno.